Vogliamo leggere insieme da Proverbi il capitolo 5, continuando a meditare sul matrimonio. Vi invito anche a voler consultare il sito, aggiungere queste. Con oggi la terza parola verrà pubblicata anche a Cividale, abbiamo sviluppato questo argomento, anche se la qualità dell'audio non è un granché, si potrà seguire il secondo intervento su questo argomento. Proverbi, capitolo 5, il versetto 13. Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere orecchio a chi mi istruiva? Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade. Siano per te solo, non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze tenebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle fune del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzioni, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Amen. Abbiamo in questo brano uno sguardo su quello che è anche l'intimità, la gioia, la purezza del legame fra marito e moglie, il legame che deve essere esclusivo. Un sogno, ormai un sogno da persona che non capisce niente, ma come sarebbe bello se un nostro giovane, un nostro figlio scoprisse il corpo della donna il giorno del matrimonio e non prima, che lo conoscesse nella purezza, nell'innocenza, dell'ingenuità. Questa è la visione biblica, perché il matrimonio sia solido e duraturo, senza tracce di vergogna, anche nei momenti più intimi. Ho avuto il piacere di dire, anche nei momenti intimi, è bello. Non c'è niente di cui vergognarsi. Dopo, poco prima di spegnere la luce, una preghiera. Non c'è conflitto fra l'espressione dell'amore per una donna e l'amore per il Signore. E la Bibbia stessa fa tanti paragoni, paragonando il legame fra marito e moglie al legame che c'è fra Dio e la sua Chiesa, Dio e le persone che egli ama, e va in tutti e due i sensi, che quello che siamo in famiglia viene riportato anche in Chiesa, e quello che siamo in Chiesa va riportato anche nell'intimità della famiglia. Oggi non voglio parlare abbiamo già parlato parecchio di certi aspetti della natura umana. Stamattina vorrei prendere come spunto il versetto 13. Come ho fatto a non ascoltare la voce che mi insegnava, a non porgere orecchio a chi mi istruiva? Noi ci vantiamo di avere in mezzo a noi la Bibbia, però puoi avere 10 di Bibbia, 20 di Bibbia, ma se non lo leggi, e soprattutto voglio dire stamattina, se non ascolti alla parola che Dio ti rivolge tramite le scritture, non ti servirà niente. E ci troviamo nei guai e diremo come troviamo in questo capitolo dei Proverbi, come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava, e poi la rovina di chi insiste nel non ascoltare, nel non badare alla parola. E vorrei portare questo discorso, anche visto il tempo a disposizione, il discorso principale ovviamente è fra Dio e i suoi seguaci, i suoi discepoli, chi ama Dio, ma vorrei applicarlo anche un po' al matrimonio. Tanto è vero che è scritto sempre nei Proverbi: una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore, questa è una cosa bellissima, mi ha tanto colpito. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Confida, il marito confida, ha fiducia della moglie, la moglie ha fiducia del marito, e lavorano, elaborano un piano e un'identità nuova per questa entità nuova che è la famiglia, con tanta fiducia, con tanto entusiasmo. Preparandomi però dicevo, se le persone sono tiepide nel loro amore per Dio, se non sono fedeli a Dio come dovrebbero essere, come potranno essere dei buoni mariti o delle buone mogli se non sono fedeli a colui che è supremamente amore, compassione, partecipazione? Se questo è uno dei segreti della vita cristiana, perché come credenti impariamo ad indagare nel cuore del Signore per sapere qual è la sua volontà, qual è quella parola che ci sussurra nell'orecchio, quel sentimento che nasce nel cuore che dice che dobbiamo andare di qui, andare di lì o fermarci. O noi impariamo a conoscere Dio non da manuali ma con la sua persona. E questa conoscenza, questa abilità la portiamo anche nel matrimonio, cercando di conoscere innanzitutto quali siano i sentimenti di Dio, ma poi quali sono i sentimenti della moglie, del marito. Ieri ho assistito ad una conversazione molto utile, la presentazione di un libro, una storia d'amore. Potete immaginare com'è questa storia d'amore? Penso che la maggior parte pensa subito, ci sono due giovani, 15, 16 o 18, 20 anni, e poi si conoscono, poi un caffè insieme, poi parlano, poi senti, vorresti uscire con me? E poi il capitolo ultimo, si sposano e vissero felici e contenti. Invece questo libro era speciale perché denuncia quel tipo di storia d'amore che inizia col primo incontro, il primo tocco, che vengono poi i brividi per tutto il braccio e poi il cuore che batte. Dicevo, quelle sì, ci vogliono quelle cose lì, però la vera storia d'amore inizia con il matrimonio e dura poi finché la morte non ci separa. E ha scritto un libro proprio sviluppando questo tema di come, non è un libro cristiano, però sviluppa le varie fasi dell'amore fra due persone fino alla vecchiaia. e conoscete l'Isola del Tesoro, un altro libro classico, e l'autore una volta ha scritto che il matrimonio non è altro che una lunghissima conversazione fra due persone, con qualche litigio in mezzo, però è una conversazione che si sviluppa, una conversazione che mira alla conoscenza dell'altro, che comprende gli aspetti di natura sessuale, il contatto fisico, ma va ben oltre queste cose. Tanto vero che anche nella vecchiaia nessuno dica che non possono amarsi più, anzi, quando certi sostegni fisici vengono meno, forse quello è il momento quando si potrà esprimere un livello ancora più alto di amore, di desiderio di stare insieme. Ed è qui che voglio insistere su queste cose qua, perché è una piaga per la nostra società. Come non abbiamo tempo per pregare, come non abbiamo tempo per leggere la Bibbia. Non abbia male perché è presente, ma ieri ho chiesto, hai letto la Bibbia ieri? Sì, ho letto un salmo, ed ero così felice, perché pensavo di sentire qualcosa. Poi ho detto, sì, ma non tutto il salmo, metà salmo. Oh, non c'è tempo. Fratelli, con Dio dobbiamo creare il tempo, per dire questo tempo è per Dio e nessuno me lo deve toccare. È la stessa cosa per la famiglia. La famiglia normale al giorno di oggi è così: la mattina non si fa niente perché c'è una grande corsa per preparare i bambini, per andare al lavoro, per fare questo qua eccetera, poi niente, poi bisogna aspettare la sera, ma poi si cena, poi i piatti e poi fammi sedere un momento, e non c'è tempo, siamo troppo stanchi per parlare di cose serie. La coppia deve trovare, non vi indico come, perché faccio fatica anch'io a trovare, pur essendo in pensione, a trovare il tempo da riservare alla moglie, dove possiamo parlare non di spesa o di macchine o di lavori da fare, ma dove tiriamo fuori i sentimenti. Ho detto la settimana scorsa, non parlo da esperto, ma da persone che si trova in una situazione in via di sviluppo, insieme ci esortiamo, insieme ci incoraggiamo, ma dobbiamo trovare il tempo per scoprire anche i sentimenti della moglie. Ho detto anche che siamo capaci di far parlare la moglie per 5 minuti senza interrompere. E alle donne dico, siete capaci di far parlare il marito per 1 minuto? No, facciamo 5 minuti a testa per entrambi, senza interrompere. Noi dobbiamo anche avere tempo, come dice questo versetto, come ho fatto a non ascoltare. Dobbiamo avere il tempo per ascoltare. E anche qui, perché ci vuole tempo? Perché infatti, ieri mi sono alzato alle 8:30, ho fatto colazione, poi ho pranzato a mezzogiorno, poi sono andato fuori, ho fatto un po' di spese, sono rientrato a casa, ho parlato con uno, poi ho cenato, poi sono andato a letto. Questa qua è la storia di tutti, più o meno. Qualcuno si alza prima, qualcuno dopo, qualcuno mangia prima, però la storia di tutti è così. Per quello è inutile, cioè non serve che la moglie dica queste cose, o il marito, sono andato a lavorare, ho fatto questo, poi sono tornato a casa. Oh, la nostra persona, cosa vuol dire essere persona? Essere persona non significa fare così e così e così, e avere anche dei sentimenti di rabbia, di impazienza, di gioia, di piacere, di felicità. Cos'è che fa andare avanti la persona? Certamente non è il ritmo quotidiano, quello che si può scrivere sul diario, sono i sentimenti. E l'uomo ha delle responsabilità precise per sviluppare e maturare questi sentimenti. come la donna pure deve darsi da fare per onorare l'uomo, scoprendo cose che lo porta avanti. Perché vai a lavorare? Un uomo potrebbe tornare a casa dicendo: sono andato a lavorare fuori tutto il giorno per voi, adesso è tutto il giorno che lavoro per voi, lasciatemi un po' in pace adesso che mi guardo la partita, mi addormento in poltrona, ma fate il silenzio. Questo succede, non voglio dire quanto succede, ma abbastanza spesso, mi sa, anche per esperienza ho fatto io. Però la persona, quando è che emerge? Noi dobbiamo imparare ad ascoltare. Siamo tutti bravissimi e sappiamo parlare, ma ad ascoltare, fratelli, voglio prendere spunto da questo qua, tanto più che è scritto che il cuore dell'uomo che confida nella moglie, in lei, sarà benedetto, prospererà. Bisogna avere tempo per ascoltare. Anche con Dio, portiamo il rapporto che abbiamo con Dio, anche nel nostro matrimonio. Siamo bravi a parlare con Dio. Ma quanto tempo nella nostra preghiera, nella nostra meditazione quotidiana lasciamo tempo a Dio perché parli Lui? E così anche in un culto, così, momenti di silenzio non devono spaventarci. Stare in silenzio davanti al Signore è una delle cose più belle che troviamo anche nei Salmi. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare. Per ascoltare, qualche volta si arriva ad un punto dove non c'è dialogo. Mi rivolgo anche a chi ha il marito o la moglie non credente, ma anche a chi ha una famiglia unita in Cristo. Bisogna elaborare anche in sua assenza degli argomenti di conversazione. Come battuto, ho già detto altre volte, parliamo anche del Milan, che mia moglie è esperta in queste cose. Qualche coppia ha adottato un hobby, va in campagna per fare delle camminate, si sviluppa un'attività da fare insieme, perché quando si pensa, se seguiamo questa mentalità moderna, non esistono momenti in cui il marito può stare con la moglie con il marito, se non a letto, ma sono stanco. Dobbiamo trovare degli spazi. La cosa più alta, poi, è la cosa che mi piace di più, un esempio anche per i figli, e quando marito e moglie sono impegnati insieme nell'opera del Signore. Gloria a Dio per un marito che viene allo studio biblico, ma gloria a Dio se manda la moglie alla preghiera il venerdì. E com'è bello pensare ad un marito e moglie insieme, ne abbiamo, gloria a Dio, che vengono al culto, vengono allo studio, vengono all'evangelizzazione insieme. Ma non solo come attività, ma partecipazione con la conversazione, obiettivi da stabilire, soprattutto nel Signore. Forse qualcosa sta cambiando, ma anche una vacanza. Sapete che l'anno prossimo vado in vacanza? Non so se dico così, ma già oggi, così siamo in settembre, inizio a preparare queste vacanze che si farà a luglio dell'anno prossimo. E non è vero che qualche volta la preparazione della vacanza, andiamo a Bangkok, ma non so neanche dove, andiamo in un posto più vicino, e andiamo qua, andiamo lì, poi alla fine si va a Lignano per una giornata. Ma sognare, unisci la coppia, avere entusiasmo unisci la coppia, vedere se si riesce ad attuare un sogno fa vivere anche più a lungo, se posso dire così. E nel Signore, progetti che non sono la comunicazione di quello che tu vuoi fare, ma quello che si può fare insieme, per vedere nascere chiese nuove, gruppi nuovi, per vedere una famiglia che si unisce alla chiesa, un vicino di casa, un progetto che coinvolge tutti e due, che può essere oggetto della conversazione. Perché ci sono tanti divorzi ultimamente, negli ultimi 20 anni, fra cinquantenni? Perché per 20-25 anni si parla tanto nella coppia, ma dei figli. I figli se ne vanno e non rimane altro da dire, e il matrimonio si sfascia. Ebbene, anzi, permettetemi di dire obbligatorio, la precedenza in una famiglia va data per il marito, va data alla moglie e poi ai figli. Per la moglie la precedenza va data al marito e poi ai figli. Questa è la base, questo è il fondamento su cui si costruisce la famiglia, e questo ordine deve essere rispettato, ma implica del lavoro. Anche come coppia, la coppia, anche se ci sono 15 figli di mezzo, la coppia ha la sua identità, ha bisogno delle sue cure, le sue premure, il suo entusiasmo e i suoi progetti per il futuro. Così vorrei dire, penso che è un problema sia per il marito che per la moglie, forse più per la moglie. Non permettiamo ad altri, specialmente in momenti di crisi, non permettiamo ad amici, specialmente se sono del mondo, ma neanche i fratelli in fede, neanche altri parenti, a sostituirsi alla persona del compagno che Dio ci ha dato, perché le nostre circostanze ci sono per la coppia, non perché la coppia si divide. La crisi può, è vero, rovinare la coppia, perché magari lei trova consolazione qua, lui trova una soluzione di là. Non permettiamo ad altri, che siano fratelli, sorelle, anche genitori o figli, se sono già grandi, a sostituirsi al ruolo che deve avere il compagno, perché quella unione fra marito e moglie è una creazione speciale che viene anche potenziata da Dio tramite la parola, tramite lo Spirito. La Chiesa lavora per rafforzare la coppia. Vogliamo, fratelli, quello che voglio dire è che, come la vita cristiana non è che uno alza la mano, si è salvato, si è battezzato e poi sta là e poi Dio ci porta avanti, c'è l'impegno, c'è la consacrazione alla crescita nella vita cristiana, e così il marito deve lavorare per funzionare sempre meglio il matrimonio. Mi ripeto, la moglie deve lavorare tanto per far funzionare il matrimonio. Uno che sta lì dicendo speriamo che mi vada bene, non andrà bene, ci vuole l'impegno, la dedizione, la consacrazione. L'impegno è la parola che voglio usare soprattutto. L'attenzione per far funzionare ciò che Dio ha creato per volontà sua, aggiungendo alla nostra vita una persona preziosa. Vogliamo con ogni umiltà affrontare questa sfida ricordandoci che Dio di solito mette insieme persone più o meno allo stesso livello. Se uno vuole diventare umile, faccia questa preghiera. È più facile pregare così, si arriva subito ad una soluzione. Quanti difetti ho io? È difficile fare il calcolo. Faccio prima a calcolare i difetti di mia moglie, ricordandomi con ogni umiltà che siamo più o meno uguali. Allora, se lei ne ha 50 di difetti, puoi essere sicuro che anche tu hai 50. Se lei ha 500 difetti, certi mariti li sanno elencare bene, anche il marito che conosce così bene i difetti della moglie ne ha uguali, perché si trovano là, di pari consentimento nel bene e nel male. E ricordiamoci che quello che siamo noi lo è l'altro, quello che è l'altro lo siamo anche noi. Chiudo con un pensiero che ho raccolto, che mi ha fatto molto bene, che di solito nella tensione della coppia non è un conflitto fra persone. Perché uno, ed è vero, forse l'ho fatto anch'io, nella rabbia gridato proprio perdendo quello, ma sì che ti amo, proprio l'amore non viene meno, io amo la persona, e in mezzo al litigio rimane l'amore, non è che va per poi tornare. Quello che non piace è l'insieme degli atteggiamenti delle persone nei confronti di un certo argomento, un certo contesto. Vogliamo, fratelli, ricordarci anche questo, che gli atteggiamenti che abbiamo verso certe cose possono davvero creare un grande disturbo nella persona che il Signore ci ha messo a fianco. Non dubitiamo dell'amore, non cadiamo nella trappola satanica che ci porta a dire mia moglie non mi ama, non mi ha mai amato, mio marito non mi ama e non mi ha mai amato. Posso dire, credo con ogni fiducia, che c'è amore fra le famiglie della nostra comunità, anche degli ospiti, è una gioia vedere le coppie che ci sono. Certi atteggiamenti, specialmente se si accumulano, possono mettere in forte tensione il rapporto. Che il Signore ci aiuti ad essere come Egli desidera, mentre onoriamo la nostra compagna, il nostro compagno di viaggio. Uso questo termine. Amen.